Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori nell'amore e nella pazienza di Cristo sia con tutti voi. Abbiamo appena cantato nell'antifona al Benedictus: liberaci, o Signore, da tutti i nostri nemici, dalle mani dei nostri nemici. E il Signore Gesù e il Dio, come leggiamo in questi giorni, leggendo i brani della Passione, libererà il suo Cristo attraverso la morte, e attraverso la morte lo libera in modo definitivo. E a noi è data la possibilità di celebrare il memoriale di questa liberazione definitiva, che è il segno dell'amore infinito di Dio, dell'amore, dell'atto, dell'offerta della propria vita di Gesù Cristo. E celebrando questi misteri siamo invitati a farli nostri. Dal Santo Vangelo secondo Marco, capitolo 15, versetto 29. Quelli che passavano di là lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: «Ehi, tu che distruggi il Tempio e lo ricostruisci in 3 giorni, salva te stesso scendendo dalla croce». Così anche i capi dei sacerdoti con gli scribi fra loro si facevano beffe di lui e dicevano: «Ha salvato altri e non può salvare se stesso. Il Cristo, il Re di Israele, scenda ora dalla croce, perché vediamo e crediamo». E anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano. Parola del Signore. I passanti che non bestemmiano, i sommi sacerdoti, gli scribi che si prendono fra di loro, che deridono fra di loro Gesù e i 2 ladroni che sono crocifissi con lui, che lo insultano, quindi si rivolgono a lui, sono i tre gruppi di persone che troviamo in questo tratto del Vangelo di Marco, nel racconto della crocifissione.
Ma mi pare che in questo brano di oggi si veda proprio quanto è diverso il modo di pensare di Dio dal modo di pensare degli uomini. Questi che lo insultano e scuotono il capo, anche quello scuotersi il capo è molto significativo, come per dire: poveretto, proprio non capisce niente. E quello che dicono: tu distruggi il Tempio, lo ricostruisci in 3 giorni, salva te stesso. E intanto è chiaro che non si è capito che è proprio attraverso la croce che lui avrebbe ricostruito il Tempio nuovo di cui aveva parlato. E anche quando poi ci sono gli scribi e i capi dei sacerdoti che si fanno beffe di lui, e anche loro portano lo stesso argomento: salvi se stesso, non può salvare se stesso. E invece il concetto è proprio completamente diverso, perché aveva detto Gesù al capitolo 8, sempre in Marco: e chi vuol salvare la propria vita rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. E quindi è proprio attraverso la croce che si sarebbe salvato. E anche quella frase: perché vediamo e crediamo, cosa avrebbero poi visto? Non avrebbero visto quello che dovevano vedere, quello che lui aveva detto, quello che le scritture avevano detto, avrebbero visto un'altra cosa che non avrebbe però dato la fede.
Dico una cosa molto ovvia, ma che a me penso dovrebbe essere sempre un sottofondo della nostra vita, e nel massimo dell'aberrazione, c'è nel libro della Sapienza oppure nel Salmo 21, proprio quando si raggiunge il colmo della sofferenza, vediamo se le sue parole sono vere, ciò che gli accadrà alla fine, mettiamolo alla prova con violenza e tormenti per conoscere la sua mitezza. E poi dice: hanno pensato così, ma si sono sbagliati, la loro malizia li ha accecati. Per cui questo è lo stesso nel Salmo 21, quando si è al colmo, la speranza è quella, è l'ancora che ci fa vivere. È molto ovvio, ma è una cosa da non perdere mai di vista. Ecco, nella vita è così.
Ma solo due parole, che è un brano questo terribile, che lascia senza respiro, perché almeno nella descrizione di Luca c'è il buon ladrone che dice a quell'altro: ma siamo condannati alla stessa pena, e poi appunto chiede quando. Ma qui non c'è neanche quello, cioè il Signore Gesù è abbandonato da tutto, da tutti e da tutto. Sembra che proprio non ci sia nessuna speranza. Cioè, è un abbandono totale, totale, totalissimo. Insomma, più di così, non so, cioè, tutti i passanti, i sacerdoti, gli stessi crocifissi lo insultano, bestemmiano, scherniscono, cioè, insomma, più di così non si può, ecco.
Ma fa molta impressione che sia usata la parola bestemmian. I passanti lo bestemmiavano, perché è una parola che è più che l'insulto e l'ingiuria, ed è proprio una parola che in un certo senso rivela un po' la sostanza di questa situazione, che è questo amore assolutamente incomprensibile che viene bestemmiato, perché è chiaro che qui è usata tre volte la parola salvare, ma è proprio perché non salva se stesso che può salvare gli altri, ed è proprio questo che è assolutamente non umano, perché umanamente è proprio soltanto, come dice San Paolo, ecco, San Paolo nella prima lettera ai Corinti spiega bene questa situazione, dice: la parola della croce è stoltezza per quelli che si perdono, ma per noi che siamo salvati è potenza di Dio. È scritto infatti: distruggerò la sapienza dei sapienti e distruggerò la sapienza degli intelligenti. È proprio questa la situazione, cioè, è questa stoltezza dell'amore che non salva se stesso per salvare gli altri, ed è quello che provoca in noi, che non abbiamo questo amore e non riusciamo nemmeno a capirlo e non riusciamo nemmeno a crederlo fino in fondo, che provoca una bestemmia e una incomprensione assoluta, e quindi per il Signore una solitudine assoluta.
Qui nella CEI è detto che lo insultano, la parola invece è proprio bestemmia, mi ha colpito. E chi spiega meglio, insomma, il contenuto di questa bestemmia è Matteo che dice nello stesso passo parallelo, ecco, ha confidato in Dio, lo liberi lui ora se gli vuol bene. Quindi la bestemmia è diretta a Dio. Questo è ancora molto più sottile. Quest'uomo che ha confidato in Dio, che si è definito figlio di Dio, lo liberi adesso. Cioè la bestemmia è diretta al padre che lo ha ridotto così, che ha il figlio ha creduto al padre, si è sottomesso al padre, adesso il padre è chiamato in causa, lo liberi se... Ecco, quindi Matteo mi sembrava che spiegasse meglio, ecco, ha confidato in lui, lo liberi, adesso se gli vuol bene, ecco. E la seconda cosa, si è già stata detta due volte, è stato detto salva te stesso e scendi dalla croce. Matteo completa, scendi ora dalla croce, che è ancora una provocazione più sottile, ha salvato altri, è vero. Questi insulti e queste bestemmie profetizzano il mistero di Gesù, in un certo senso, sì. Lui ha confidato in Dio, è figlio di Dio e non scende, perché il seme deve morire. Ecco, questo è il disegno del Padre, questo seme deve morire per salvare gli altri. E poi appunto questo scendi dalla croce mi sembrava... Da una parte una macabra presa in giro, perché è impossibile che un crocifisso, un uomo, scenda dalla croce, è ovvio, quindi ancora più sottile, è una presa in giro, un insulto così molto macabro, però potrebbe essere anche una grande tentazione, ecco. È stato detto che può essere proprio una tentazione, che ne sarebbe delle scritture e della volontà di Dio se Gesù scendesse dalla croce, ecco, non è assolutamente, nessuno potrebbe più essere salvo e credere.
Sì, questa aggiunta che fa Matteo, che è molto parallelo a Marco, questa aggiunta che ha detto appena adesso Giovanna, che porta in causa il padre, è una esplicitazione della citazione del Salmo 21-22, perché già in Marco indubbiamente questo scuotere la testa del versetto 9, del versetto 29, richiama, e non è l'unico passo, la passione è costellata di queste citazioni del Salmo 21-22. Matteo poi la esplicita ancora di più, si è affidato al Signore, lui lo scampi se è suo amico, se lo ama. E, ecco, penso che questa citazione, per quanto accennata, del versetto 29, però dia anche ancora una volta un quadro, cioè che queste ripetute bestemmie, sfide, sono tutte lette alla luce, così, invece di una volontà ferrea di Gesù di adempiere le scritture. E queste scritture, poi sempre il Salmo finirà dicendo: io vivrò per lui, lo servirà la mia discendenza, si parlerà del Signore, la generazione che viene, al popolo che nascerà diranno: ecco l'opera del Signore. Quindi penso che, sottostante, anche se è così secco Marco, non sia un quadro tutto nero, ma dietro a questa notte ci sia, appunto, attraverso il richiamo della scrittura, il disegno salvifico. Ecco, mi pare che questi personaggi, questi che passano, sappiamo che era stato crocifisso vicino alle porte della città, lungo una strada, perché questa è la volontà dei romani, che il luogo delle crocifissioni fosse un luogo frequentato e di ammonimento. E poi ci sono di nuovo gli scribi, poi ci sono quelli sulla croce, cioè praticamente è un campionario completo. Tre volte il Signore ha preannunciato la sua passione, sotto, adesso crocifisso tre volte, viene, è stato schernito dai soldati, dalle guardie del sommo sacerdote, dai soldati, ora è schernito sulla croce, e sulla croce è schernito da tre categorie diverse. È molto insistente tutta questa, questo quadro così nero.
Una parola sola, nell'atteggiamento di questi, in particolare degli scribi e dei capi, mi colpisce moltissimo stavolta due cose: per un verso la non comprensione e per l'altro la non compassione di fronte a tanto dolore. Ma questa non comprensione da parte di chi aveva le scritture che gli permette, quelle che citiamo noi adesso le avevano anche loro, e questo quindi non vedere, nonostante la chiave di lettura, davvero mi fa mettere una mano davanti alla bocca. Adesso non anticipo la lezione di domani, questo centurione che vede e capisce, e questi vogliono vedere, vedono e non capiscono nonostante la chiave di lettura. Davvero un mistero, forse, in cui l'assenza di compassione può far capire perché di questo indurimento.
Ma io non so ben cosa dire, perché ho detto all'inizio il pensiero che avevo fatto. Gesù sa, diciamo, è la sua fede, se così si può dire, che è attraverso la morte che poi Dio gli darà tutto, lo salverà, e che queste prerogative, che di per sé, queste pretese, salvare se stesso, costruire il Tempio nuovo, ne aveva fatto riferimento anche Gesù, salvare gli altri, è ciò che Gesù è venuto a fare, non è che siano delle... È ciò che egli ha cercato di fare in tutta la sua vita, e gli vengono ora dette sulla croce, momento terribile, veramente, perché non sono solo delle prese in giro, ma sono delle prese in giro sui punti. Tu hai detto questo, hai voluto fare questo, guarda adesso dove sei. Salvati, e quindi veramente non so cosa dire, è una tentazione, e anche le parole che troveremo domani: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Che con queste Gesù certamente riprende il Salmo, è una preghiera, però rivelano anche che per Gesù è un momento di fronte al quale non si sa bene cosa dire, e quindi così colpisce tutto questo. Addirittura sono quelli che passano, dice Marco, che lo bestemmiano, e che potevano anche trattenersi. I sacerdoti, gli scribi erano coinvolti nella faccenda. I due ladroni erano con lui sulla croce, questi passano da lì, è chiaro, e lo accusano, insomma lo bestemmiano. È evidente che non vogliono bestemmiare Dio, ma bestemmiando lui non pensano di bestemmiare Dio, non l'avrebbero fatto. E bestemmiano lui, però non si rendono conto di quel che dicono, evidentemente, fa impressione, insomma.